diverso modello di sviluppo e non di crescita. Lo sapete che ci sono molti amici del nord che saluto, quelli del sud ci saranno stufati di sentirmi dire la stessa cosa, ma lo dico sempre. Questo è il senso del lavoro che il terzo settore fa. E aggiungo una cosa in più, che mentre la spinta tradizionale, sacrosanta, importantissima, è una spinta di, diciamo, uno che fa quello che fate voi, lo può fare o per motivi di solidarietà, punto e basta, o per ansia di giustizia, o perché dice lo Stato non lo fa, lo faccio io, oppure perché non riesce a prendere sonno se pensa che c'è un suo fratello, un suo amico, uno della sua rete che sta male. Questa è la spinta sacrosanta, che ha l'obiettivo di riconoscere i diritti negati, che aumentano i diritti negati. Ma bisogna aggiungere, questo è un salto politico importantissimo, che mentre fate questo costruite le condizioni per lo sviluppo. Sembra una pazzia, sembra un'utopia, sembra una forzatura, non è né l'una e né l'altra, è quello che si vede se uno ha gli occhi per vedere. Scusate i soliti esempi, vedo la nostra amica di Lamezia, ciao. Ma se impazzisce il governo e decide di mandare 4 miliardi di euro a Lamezia per cambiare Lamezia, ma Lamezia cambia? Non cambia. Quei soldi o vengono non spesi e siamo contenti, o vengono gestiti dall''ndrangheta alle condizioni attuali. Dobbiamo spezzare questo paradigma per cui lo sviluppo viene dai soldi trasferiti e che poi se c'è la crescita qualcuno si pensa si occuperà degli sfigati. Lo dico un'altra volta e poi basta, è il contrario. E questa è la vera dimensione politica del terzo settore. Che qualcuno, diciamo, suggeriva un po' di anni fa negli Stati Uniti, dice basta con questi nomi in negativo, no? Organizzazioni non lucrative, enti non governativi, non profit. Vabbè, proviamo a cambiare, sembra no, diciamo a dire soggetti di cambiamento, per esempio, no? Associazioni, vabbè, comunque puzzo un po' di demagogia, ma insomma insisto nel dire che c'è questa battaglia da fare. Questo come si combina con lo schema che ha richiamato Latouche, con il suo pensiero? Secondo me si combina, l'impressione che mi viene, ma è una impressione, come dire, avendo letto un po', non tutto quello che dovevo leggere di Latouche, ma avendolo ascoltato, è che delle volte ho l'impressione che nella sua impostazione prevalga il concetto di resistenza rispetto al concetto di cambiamento. Lui l'ha detto mille volte cambiamento, però nel modo in cui presenta il suo schema di ragionamento probabilmente può darsi, anzi quasi certamente, un mio difetto di lettura del suo pensiero, però io insisterei moltissimo sulla necessità di cambiamento e probabilmente io sono figlio di una esperienza che fa fatica a, anche se ce ne sarebbero tutte le condizioni, fa fatica a non tenere vivo l'esigenza di alcune conquiste su alcuni diritti. Non parlo di crescita, non parlo di soldi, parlo di condizioni di vita. Per cui c'è bisogno, secondo, diciamo, la mia esperienza, di caricare molto di più l'esigenza di cambiare, di impegnarsi a fare, cosa che peraltro Latouche ha detto con grande chiarezza. Il punto finale, perché io voglio essere molto breve, Così, diciamo, è una forma di difesa essere breve, non voleva fare un ragionamento rispetto a quello che è stato fatto. E faccio un ragionamento che ha a che vedere con la reazione complessiva rispetto a quello che ha detto Latouche, perché c'è una dimensione, starebbe a dire personale, una dimensione culturale, lui ha detto giustamente antropologica, di mentalità, che è una battaglia enorme. Lui ha fatto degli esempi fantastici, cioè noi siamo in una civiltà, diciamo civiltà, in cui nella città in cui io abito, ma vale per tutte le città, però a Roma c'è un effetto, come si può dire, paradossale, cioè si vede tutte le strade consolari, le strade che vanno a Roma, sono formate da chilometri di automobili con una sola persona che tutti i giorni stanno 20-25 minuti in macchina per entrare in città, nella migliore delle ipotesi. Facciamo 100.000 macchine al giorno, tutti i giorni, una cosa inenarrabile. Ma questo è solo un esempio, io parlo di energie, per carità, e via discorrendo. I rifiuti, c'è un lavoro, diciamo, fortissimo da fare, che riguarda le dimensioni anche individuali, culturali, antropologiche, di modo di pensare, di modo di comportarsi, di valori. E poi c'è una dimensione politica che è molto difficile da declinare. E io me la voglio cavare con una cosa strana. Sabato scorso mi hanno dato un premio, naturalmente sono premi che vanno alla fondazione, io vado lì, un premio strano, un centro intitolato a Tommaso Moro, che era anche santo, ma alla fine è stato fatto santo. Per quelli che sono curiosi, un vescovo, diocesi di Sessaurunca, hanno sto premio. Sono andato a prendere il premio. Naturalmente andare al premio mi sono letto un po' di Tommaso, riletto e letto ex novo un po' di Tommaso Moro, e guardate come viene, diciamo, appuntino. Allora, Tommaso Moro ha scritto un romanzo che si chiamava Utopia, tra l'altro rilanciando fortemente il termine, da allora il termine utopia ha acquistato il nostro lavoro, e quindi c'entra benissimo, perché Latouche ha incominciato declinando un'utopia. E veniamo alle due dimensioni, perciò lo richiamo. Tommaso Moro c'ha una preghiera sul buon umore che è una cosa straordinaria, che non leggo perché è un po' lunga. Preghiera, sul buon umore, per segnalare il benessere della persona. E poi c'ha una serie di scritti fondamentali, importantissimi, che già allora, diciamo, riprendevano dei temi che ci siamo ritrovati. Sulla democrazia, va bene, ma anche sull'accumulazione di ricchezza, in cui denunciava, stiamo parlando di un bel po' di secoli fa, denunciava che quando in una società ci sono soggetti preoccupati di accumulare, quella società è sicuramente destinata a essere una società di infelici. Quindi un concetto bellissimo di benessere, eccetera, eccetera. Quindi c'è questa dimensione del benessere della persona, delle relazioni positive. E poi c'è la politica, e con questa non contraddizione, con questa tensione io concludo il mio intervento, e cioè la tensione a riscoprire i valori, al diritto al benessere, alle relazioni positive, alla non avidità, a uno sviluppo ordinato. E poi c'è l'altra preghiera di Tommaso Moro, politico, che dice, preghiere, quindi dice: Signore, dammi la forza di cambiare le cose che si possono cambiare, la pazienza di sopportare le cose che non si possono cambiare, e soprattutto l'intelligenza per distinguere le une dalle altre. Io penso che, come ha detto Latouche, che vi ha invitato a ragionare sul vostro ruolo, penso che questo è un grande ruolo che il terzo settore ha. avere una dimensione culturale, di mentalità di cambiamento forte, e avere anche la responsabilità della politica e quindi di interpretare le dimensioni possibili e anche in qualche caso urgenti del cambiamento.
Grazie a Carlo Borgomeo. Per ravvivare, diciamo, e chiedere, dare qualche altro stimolo a Latouche, che abbiamo qui con noi, prima di liberarlo, insomma, l'impegno che gli abbiamo dato, abbiamo chiesto a Fabiola Riccardini, che è ricercatrice Istat e in particolare impegnata sui processi di misurazione del benessere ecosostenibile e degli SDGs, gli obiettivi di sviluppo sostenibili, i famosi 17 obiettivi delle Nazioni Unite, di darci uno stimolo, una domanda, la misurazione, insomma, tutta questa attenzione alla quantità è sicuramente un fattore disarmonico, una pratica che ci svia o può avere un'utilità nel cambiamento dell'immaginario, passando, non so, dalla misurazione alla valutazione o ad aiutarci a riflettere, a immaginare e ad essere più potenti nell'immaginazione di un cambiamento sostenibile?
Allora, a me, quando mi è stato chiesto di fare da discussant a questa sessione, mi sono venuti un po' i brividi, perché discutere ciò che dice Latouche, che sostiene il pensiero di Latouche, è impegnativo, è una sfida, è anche un'opportunità di scambio. Allora, io ringrazio per avermi costretta a fare questa cosa in senso positivo, è una costrizione positiva, e allora ringrazio questo perché aver ascoltato ciò che lei ci ha detto mi ha stimolato ancora di più a porre le domande essenziali. Francesca mi ha presentato come ricercatrice dell'Istat. Posso fare una battuta? Io voglio sforzarmi di parlare al femminile, perché parlare solo al maschile, ho qualche problema di identità, è un problema mio forse, però provo a andare oltre, cioè ho il dubbio che la crescita, pur essendo femminile, sia stata pensata in un contesto, faccio un'affermazione forte, però non sbaglio di tanto, perché con Bretton Woods, è lì, con gli accordi di Bretton Woods, sono incominciati i nostri problemi, forse anche prima, però Bretton Woods ha dato un inizio di un periodo che ci ha portato a dove siamo oggi, cioè quello di orientare le politiche su un obiettivo sbagliato, e l'obiettivo era basato su una misura. Quindi ecco perché le misure non sono neutrali, le misure sono politica, perché se abbiamo la coscienza di affermare che le misure non sono neutrali, per il semplice motivo che ci mettono gli occhiali per interpretare la realtà, purtroppo orientano la politica. Allora, perché dico gioco su livelli diversi anche di maschile e femminile? Perché probabilmente è mancato un dialogo sui reali bisogni. Prima lei ci ricordava questo approccio top down, bottom up, che è esattamente la preoccupazione che a noi, li definisco misuratori, non lo so, non riesco a trovare un'altra definizione, la preoccupazione era esattamente quello, cercare di partire dai bisogni su questi bisogni trovare un metodo per definirli, non più top down, ma anche bottom up, da questi bisogni costruire un senso comune, una definizione comune di obiettivi misurabili, valutabili, per capire la realizzazione attraverso la politica. Allora la misura diventa il veicolo attraverso il quale orientare la politica. Non solo questo, ma è anche la misura il veicolo attraverso il quale farci ragionare sul senso di cosa, a parte dei bisogni, ma anche di come noi ci posizioniamo rispetto a quei bisogni ideali o espressi. E questo è un passaggio importante, perché spesso non abbiamo la coscienza del nostro posizionamento per carenza informativa. In economia si chiama asimmetria informativa. Io vorrei condividere l'esperienza italiana. Noi non usiamo solo la parola sviluppo sostenibile perché genera malintesi, come questo che oggi abbiamo visto. Crescita non è sviluppo, l'equazione non può dirsi così. Io, studentessa di economia, inizi anni 80, avevo un maestro che era Giorgio Fuà, che diceva: il PIL non è il benessere delle persone. Quindi la crescita del PIL non è lo sviluppo associato al benessere delle persone. Gioco con queste parole, ma noi italiani, insieme ad altri, non è che siamo stati gli unici, però noi italiani abbiamo intrapreso questa strada di definire la nostra visione futura, di pensare che insieme allo sviluppo soprattutto devo partire dalla definizione di benessere. Allora, le domande fondamentali che oggi più che mai dobbiamo farci è: quale benessere, per chi, dove e per quanto tempo? Dunque, credo che oggi ci sono stati dei dati e degli stimoli enormi. Condividere con il terzo settore, che è una parte di ogni struttura sociale, è fondamentale, perché è un attore fondamentale. Ma ovviamente dobbiamo riflettere anche sul fatto che siamo in un contesto di complessità in cui ci sono tanti attori, e dobbiamo avere gli occhiali giusti per capire e vedere questi attori e quali giochi ruolano, giocano. Quale ruolo giocano questi attori? Ovviamente noi lo facciamo attraverso le misure, e attraverso le misure oggi è ormai chiaro che le minacce attuali sono tali per cui gli ecologisti dicono, o quelli che si occupano di scienze naturali, siamo nell'antropocene. Cioè l'uomo, con la rivoluzione industriale, è stato capace di attivare delle forze naturali paragonabili alle ere geologiche, dove era la natura, l'elemento naturale, che determinava delle forze. Allora, la consapevolezza che siamo in questo antropocene ci porta a preoccuparci immediatamente di una cosa: ma noi nel sistema naturale in cui siamo sottoordinati e non sovraordinati, come l'economia mainstreaming ci ha dato da intendere, dobbiamo appunto farci la domanda, in questa nostra attivazione passata di forze naturali, cui i cambiamenti climatici sono l'esempio più eclatante agli occhi di tutti, noi persone come ci collochiamo? Che cosa rischiamo? La sopravvivenza rischiamo, perché la natura di per sé ritornerà in equilibrio o avrà i suoi equilibri. Il problema è noi in che condizioni riusciremo a stare. Quindi, come dire, mi pare che parliamo dei linguaggi molto convergenti. La cosa importante, a mio avviso, è metterci d'accordo sulle visioni future, come attivare noi e la politica rispetto a queste sfide e attivarci, perché la cosa, no, su cui sono assolutamente d'accordo è quello di rimanere fermi, la cosa da cui rifuggire è quello di rimanere fermi.
Grazie a Fabiola Riccardini. Allora, professore, è una questione